L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
Siamo pronti per lo spazio editoriale. Allora, posticipato, abbiamo il collegamento con il direttore Xavier Iacobelli. Ciao, direttore.
Buongiorno Vincenzo e buongiorno agli ascoltatori.
Direttore, in viaggio con tanti approfondimenti che dobbiamo fare, però io devo cominciare da due storie, perché poi il calcio è bello, ma lo sport è bello soprattutto quando parliamo di storie, di uomini, di umanità, di vicende che sono poi il succo di tutto. La prima è Sinner, primo italiano in vetta al mondo, il numero uno al mondo, e lui, e io direi che questo è un momento che avevamo in qualche modo già assaporato, però poi gustarselo è tutta un'altra storia.
Beh, fantastico, è un'emozione fantastica la sua. Abbiamo visto come lui stesso, che di solito è tetragono ai propri sentimenti, abbia palesato la grande soddisfazione e l'orgoglio. Il primo italiano nella storia del tennis a diventare il numero uno nella classifica ATP. È qualcosa di fantastico se pensiamo che stiamo parlando di un ragazzo di 22 anni, non ha ancora compiuto 23 anni, e quindi è evidente che si tratti di un successo straordinario che nobilita lo sport italiano, che conferma il momento d'oro del tennis azzurro che trova in Sinner il suo autentico trascinatore, perché Vincenzo, è da quando l'Italia ha conquistato la Coppa Davis nel novembre scorso che di settimana in settimana, di torneo in torneo, sia Sinner e sia gli altri azzurri ci stanno regalando enormi soddisfazioni.
Assolutamente, direttore, e questo veramente è un orgoglio che ci portiamo dentro. Poi vabbè, il personaggio Sinner è qualcosa di incredibile, un ragazzo di un equilibrio, come ha detto Spalletti ieri, perché poi parleremo naturalmente anche della nazionale di Spalletti, come ha detto Spalletti ieri, è proprio un vincente, lo respiri la sua maturità, il suo equilibrio, il suo essere vincente, il suo meritare di stare lì.
E poi soprattutto Vincenzo è un campione di fair play e di correttezza. Hai presente, ricorderai il match con Mute, il francese,
come no,
che ha cercato in tutti i modi di innervosirlo, di provocarlo dopo aver vinto il primo set, per non dire poi del comportamento antisportivo del pubblico del Roland Garros. E a volte, come dire, gli amici francesi vogliono dare lezioni di fair play e di stile, ma è stato veramente una baraonda dalla quale Sinner ancora una volta è uscito trionfatore e ha, con un tocco di classe davvero perfetto, dopo la vittoria, dopo aver strapazzato Mute, ha ringraziato il pubblico per l'ambiente fantastico in cui il match si era disputato. Davvero, davvero è un fuoriclasse in tutti i sensi.
45 secondi fa è arrivato intanto il tweet di Aurelio De Laurentiis, quello che a Napoli attendevano da tanto. Benvenuto Antonio, la firma di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Quindi stravolgo quella che sarebbe stata la prossima domanda che ti avrei fatto e che ti farò, per farti commentare proprio live questa ufficialità che arriva dal profilo ufficiale Twitter, anzi X, di Aurelio De Laurentiis. Insomma, ormai anche qui si contavano soltanto i minuti, i giorni, il tempo di mettere a posto la burocrazia. Ieri la cena che ha fatto capire che era tutto pronto, anzi che la firma c'era già stata, comincia questa avventura. Io ti faccio questa domanda, direttore: sarà un riscatto più di De Laurentiis, che ha portato il Napoli dalle stelle alle stalle nell'arco di una stagione, il riscatto di Conte, che più che il riscatto, magari lo schiaffo morale di Conte verso chi non lo ha considerato e lui magari aspettava anche qualche chiamata particolare, o il riscatto di Napoli in generale come città che vuole tornare a vincere?
E intanto Vincenzo, complimenti, perché come sempre se sono una notizia come TMV Radio
grazie,
45 secondi fa la notizia viene prima di tutto, e
sì,
questa
sì,
la conferma ovviamente, perché noi stiamo parlando di che cosa significhi la professionalità e il giornalismo che dà le notizie in tempo reale, una notizia così importante, perché hai ragione, questo è l'inizio di un nuovo capitolo nella storia del Napoli, un capitolo che da un lato vede uno dei più bravi e più preparati, più competenti allenatori in circolazione raccogliere una sfida che riguarda il Napoli e che riguarda anche se stesso, perché il fatto che Antonio Conte torni nella mischia del campionato italiano è una gran bella notizia. È evidente che dopo l'anno orribile vissuto dagli ormai ex campioni d'Italia, che nell'arco di meno di 12 mesi sono passati dal trionfo della squadra spallettiana al decimo posto e all'esclusione dalle Coppe Europee dopo 14 partecipazioni consecutive, è chiaro che la scelta di De Laurentiis sia una scelta felice, caduta su un tecnico che certamente, se potrà lavorare come è abituato a lavorare, quindi non accetterà, conoscendolo, nessun tipo di interferenza e di invasione di campo, potrà dare al pubblico napoletano, ai tifosi partenopei, potrà ridare quelle soddisfazioni, quella gioia, quell'orgoglio che avevano assaporato nell'anno spallettiano. Ora si tratta di capire quali saranno, e lo capiremo presto, le prossime mosse del Napoli sul mercato. Sappiamo che Osimhen dovrebbe partire, sebbene ufficialmente non sia ancora arrivata quell'offerta da 120 milioni di euro prevista dalla clausola rescissoria. Sappiamo anche che Conte ha comunicato e ha già messo i puntini sulle i in relazione a Kvaratskhelia, a Lobotka, a Meret, a Napolitano, a Raspadori, quanto intenda ripartire dall'ossatura del Napoli campione d'Italia.
A sensazione, direttore, tra i vari che devono restare, che Kvaratskhelia ha avuto delle offerte importanti, Osimhen, come dicevi, andrà via, ma deve arrivare anche l'offerta, magari De Laurentiis sarà costretto a abbassare un po' le pretese, altrimenti perde quell'assegno che comunque gli serve per rinforzare la squadra. Al di là di questi nomi qua, ecco, c'è il caso del capitano Di Lorenzo, in qualche modo, che ha rotto con l'ambiente, ha rotto con la società, poi l'ambiente ha cercato di ricucire qualcosa con uno striscione a lui dedicato dopo i fischi nell'ultima partita di campionato, ma il suo agente Giuffrida ha detto: va bene, lo accettiamo, lo capiamo, però il mio giocatore mi ha chiesto di andare via e quindi io lavorerò per questo. Lo vedi destinato alla Juventus o credi che, insomma, Conte poi riuscirà a convincerlo a restare?
Intanto permettimi di fare una considerazione relativa all'ingenerosità di critiche che ho trovato francamente eccessive nei confronti del capitano del Napoli, che è stato una delle architravi della conquista dello scudetto. Certamente in questa stagione, ma del resto non è stato l'unico, ha accusato una flessione di rendimento, ma non possiamo pretendere che ogni annata sportiva per ciascun calciatore veda ripetersi su quei livelli precedenti. Ci può stare, ma Di Lorenzo lo abbiamo visto anche giocare in nazionale, ieri è titolare della nazionale ed è certamente un perno della difesa del Napoli. Presumo che Conte farà ricorso a tutte le sue capacità di convincimento per indurre il capitano a tornare sui suoi passi, a meno che la rottura sia insanabile con la società, ma questo è un altro paio di maniche. Sappiamo altrettanto bene quanto la Juventus stia alla finestra, però Di Lorenzo è un giocatore molto importante, troppo importante per il Napoli, anche perché qualora partisse poi bisognerebbe trovare un sostituto all'altezza e non sarebbe facile.
No, assolutamente. Sono molto curioso di vedere poi tutto quello che succederà. Adesso è ufficialmente al lavoro Antonio Conte, anche se magari già qualche dritta l'aveva data a Manna, anche lui che viene dalla Juventus e viene da sorridere pensando a quella battuta infelice di De Laurentiis quando disse: se sapevo che Giuntoli era juventino, sì, lo avrei mandato via prima. Ne ha presi due. Devo dire che dei colleghi, direttore, dei colleghi a Napoli, che però stimo tanto, che insomma scrivono su colleghi in particolare che scrivono sul Napolista, che magari può sembrare un po' una testata molto, molto di parte, ma lo è naturalmente, però non è che nelle testate di parte non ci sono anche degli ottimi giornalisti, hanno scritto un qualcosa che io ho condiviso molto. È giusto andare a juventinizzare un po' il Napoli, e De Laurentiis forse in fondo lo ha capito.
Ma sai, io credo che mi viene in mente una massima di Deng Xiaoping, il leader del Partito Comunista Cinese che traghettò la Repubblica Popolare verso il capitalismo di Stato, e disse: non importa che il gatto sia bianco o nero, e i colori più che mai si impongono, visto che stiamo parlando di juventinizzazione, l'importante è che il gatto mangi il topo.
Esatto.
Tutto questo per dire, fuori di metafora, che conta per il Napoli in questo momento rafforzare la squadra, e se questo rafforzamento passa, come sta passando, dall'acquisizione di un direttore sportivo di grande valore quale Manna, giovane e assolutamente lesto a cogliere l'opportunità che gli ha offerto la società partenopea, passa da Antonio Conte. Non c'è bisogno di rimarcare chi sia Antonio Conte e quali siano stati i suoi trascorsi juventini, prima da calciatore e poi da allenatore. Peraltro, non so se tu sia d'accordo, questo Napoli fuori dalle coppe mi ricorda la Juventus fuori dalle coppe che Antonio Conte trovò quando si insediò sulla panchina bianconera e riuscì a fare ciò che è stato capace di fare. Ci sono delle assonanze, delle somiglianze dal punto di vista della situazione, perché questo è un Napoli che sarà impegnato in campionato e in Coppa Italia, purtroppo non in una Coppa Europea, ma credo che Conte si gioverà di questo fattore.
Sì, sì, questo sicuramente, poi sai, le sfide sono quelle che piacciono di più a Conte per caricarsi. Torno sul fattore umano, direttore, perché nell'anno della Dea, che ha fatto il suo capolavoro con Gasperini, alzando l'Europa League, conquistandosi la possibilità di giocarsi una meravigliosa coppa con Re Carlo, e quindi veramente un sogno nel sogno, c'è un'altra piccola soddisfazione, un altro piccolo sogno, perché ieri un certo signor Josip Ilicic ha ritrovato il gol con la sua nazionale. Quanto ti ha fatto emozionare?
Tanto, perché intanto Ilicic tornava a giocare con la maglia della Slovenia dopo quasi 3 anni, adesso ne ha 36 di anni, e gli sono bastati 200 secondi per andare in gol, segnando la rete della vittoria nel test che la Slovenia ha affrontato con l'Armenia in chiave, ovviamente, partecipazione alla fase finale dell'Europeo. Ilicic fa parte dei 30 preconvocati dal commissario tecnico Kek e ovviamente spera di rientrare nel gruppo dei 26. Però è una meraviglia quel sinistro che è finito nella porta dell'Armenia, ha confermato ancora una volta la grandezza di questo calciatore, e guarda caso ho registrato già una messa di elogi, soprattutto da parte dei tifosi atalantini, che lo considerano a ragione uno dei più grandi calciatori che abbia vestito la maglia nerazzurra. Io mi auguro tanto che possa giocare, possa partecipare con la sua Slovenia alla fase finale dell'Europeo, perché a 36 anni è una soddisfazione che Ilicic si merita.
Europeo che noi giocheremo sicuramente, in un girone che non va sottovalutato, anzi probabilmente il girone piuttosto, perché Spagna, Croazia, ma la stessa Albania, ecco perché dico non va sottolineata neanche l'Albania, con la quale esordiremo il 15 di giugno, comincia sotto auspici che un po' preoccupano. Poi è chiaro, le amichevoli lasciano sempre il tempo che trova, e spesso e volentieri la nostra nazionale nelle amichevoli pre-inizio manifestazioni non ha mai fatto leccare i baffi. Però ieri forse le parole di Spalletti un po' ci lasciano capire che sarà molto, molto difficile, un cammino molto difficile, perché si è cambiato tanto, perché bisogna ancora lavorare tanto, e perché probabilmente, e qua è il grande cambiamento, la qualità non è quella di un tempo, ma questo basta vedere chi ha portato Spalletti per caricare l'ambiente, ti rendi conto della storia che avevamo e della storia che abbiamo. È un po' quello che spaventa, direttore, la qualità più che la voglia, più che l'organizzazione che Spalletti comunque darà a questa squadra.
Ma sai, il riferimento ovviamente al test con la Turchia, che sì, peraltro si è confermato un'avversaria molto solida, molto ben organizzata. Vincenzo Montella sta facendo un brillante lavoro, e lo capiremo anche in sede di fase finale dell'Europeo, alla quale si è qualificata la Turchia sotto la guida del commissario tecnico italiano. Ciò detto, si è trattato di una partita di rodaggio, come lo sarà quella di domenica con la Bosnia. Oggi peraltro c'è anche l'amichevole con l'Under 20, al termine della quale Spalletti superà gli ultimi dubbi e comunicherà quali siano i calciatori che non faranno parte del gruppo dei 26. È evidente che la formazione ieri sera mandata in campo all'inizio risentisse dell'assenza di elementi del calibro di Barella e di Scamacca, tanto per fare nomi di due giocatori molto importanti per il centrocampo e per l'attacco. Ritengo che in questo momento si debba prendere il test, l'esito del test con la Turchia, come un valore relativo, perché risulta che la nazionale abbia lavorato in maniera molto soda nei primi giorni di allenamento a Coverciano, le gambe erano appesantite, ma in particolare io ritengo anche che cominceremo a capire quale sia l'orientamento definitivo di Spalletti proprio dal test con la Bosnia. Giocherà il 9, il 15 a Dortmund è previsto il debutto dell'Italia contro l'Albania. Hai fatto bene a sottolineare la solidità e il valore della nazionale albanese, nella quale militano diversi giocatori che conosciamo molto bene, a cominciare dal capitano Jim City, che è lo stacanovista dell'Atalanta, perché nell'arco di 56 partite stagionali ne ha giocate 54, e quindi si è rivelato uno dei migliori, si è confermato il migliore difensore del campionato. Però credo che questa nazionale meriti fede, speranza e pazienza.
Sì, la pazienza sicuramente tanta, fede anche, e tra la fede anche Chiesa, no? Proprio giocando un po' col suo nome, perché ieri, male, 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 ci aspettiamo che sia lui un po' quello a suonare la carica lì davanti, direttore.
Sì, assolutamente sì, perché ieri mi è piaciuto in particolare Cristante a centrocampo, ma da Chiesa francamente ci si aspetta molto di più. Ci si aspetta, l'augurio e l'auspicio di tutti, qual è quello che possiamo rivedere in Chiesa dell'Europeo 2021, quando fu veramente devastante. Quindi aspettiamo e vediamo, perché secondo me, ho letto anche dei giudizi particolarmente negativi, ma sono affrettati e
Sì,
frettolosi.
assolutamente.
Queste sono anche altre nazionali che stanno avvicinando al debutto europeo, sostenendo questi test. Alcuni sono stati molto positivi, altri non altrettanto, ma poi, come sempre, conta ciò che si farà quando l'arbitro fischierà il calcio d'inizio della prima partita nella fase finale dell'Europeo, che si annuncia molto molto interessante.
Torniamo all'effetto domino allenatori e ci salutiamo su questo perché Vincenzo Italiano ieri prima al Viola Park, poi la presentazione, pardon, Raffaele Palladino prima al Viola Park, poi la presentazione, il biennale più uno, 2 anni di contratto più uno e il nuovo allenatore della Fiorentina riparte da quelle che sono state comunque delle cose positive che Vincenzo Italiano ha lasciato, cioè 3 finali in 2 anni, però poi quell'ultimo atto che ha dimostrato che è una squadra che probabilmente deve fare un'ulteriore crescita, in tal senso la dovrà fare anche inevitabilmente sul mercato. Vincenzo Italiano invece che saluta il pubblico viola, in questo momento è a Bologna, pronto a firmare anche lui un biennale per il Bologna, anche a lui atteso sicuramente dalla soddisfazione di poter giocare in Champions League per merito di Thiago Motta, ma di dover anche portarsi addosso un po' l'ombra di Thiago Motta perché fare meglio di lui è complicato. Thiago Motta che la settimana prossima firmerà e comincerà ufficialmente la sua avventura con la Juventus. Ecco, questi 3 cambi di allenatori quanto rendono affascinante ancora di più il nostro campionato?
Molto, molto, molto intrigante. Peraltro, sai, credo che questi 3 tecnici meritino le nuove opportunità professionali che si sono guadagnate sul campo. Hai detto bene su Italiano, secondo me avrebbe meritato di raccogliere molte più soddisfazioni, soprattutto in sede di finale, sia di Coppa Italia sia di Conference, di quanto non abbia raccolto. 163 partite alla guida della Fiorentina in un triennio che ha visto la squadra viola progredire e crescere. E le grandi squadre devono affrontare questa crescita che sia graduale, qual è quella della Fiorentina. È importante che sul mercato la società viola ingaggi un grande attaccante, perché purtroppo l'andamento stagionale ha confermato quale sia la lacuna che la Fiorentina è chiamata a colmare, ovvero quella di avere un centravanti in grado di andare in doppia cifra e in grado di supportare la manovra offensiva di una squadra. Palladino, nell'arco di un anno e mezzo, ha fatto un salto in alto veramente clamoroso, se si pensa che fino alla quinta giornata del campionato di 2 anni fa allenava la Primavera del Monza, poi venne chiamato a guidare la prima squadra al suo primo campionato, storico campionato in Serie A, salvandolo. L'ha salvata benissimo anche quest'anno. Quindi ci sono tutti i presupposti perché faccia altrettanto bene alla guida della Fiorentina, società ambiziosa. Per quanto concerne Thiago Motta, come hai detto tu, la settimana prossima ci sarà questa ufficializzazione e credo non veda l'ora di mettersi al lavoro.
Direttore, ti lascio in viaggio verso Solomeo per il Golden Boy. Ci vuoi spoilerare il vincitore di
È così.
quest'anno?
No, è ancora presto. Sai, oggi, proprio nel quartier generale, in questo bellissimo borgo medievale umbro di Brunello Cucinelli, che è partner della manifestazione del nostro Golden Boy, ci sarà l'ufficializzazione dei 100 candidati all'Oscar del miglior calciatore europeo Under 21, che verrà assegnato in dicembre a Torino. Vorrei soltanto rammentare che l'ultimo vincitore si chiama Bellingham, neo campione d'Europa con il Real Madrid, a conferma della tradizione prestigiosa di questo premio che nell'arco delle sue 22 edizioni ha laureato giovani calciatori diventati grandi campioni. E oggi sarà questa ufficializzazione dell'elenco dei 100 candidati che partecipano alla grande corsa. E la selezione è stata fatta sulla base di precise indicazioni relative all'andamento stagionale di ciascun calciatore prescelto, ovvero mi riferisco al numero di presenze, al numero di gol in caso di attaccanti, assist, al loro rendimento, con una procedura assolutamente scientifica e rigorosa che rende ancora più intrigante la corsa al Golden Boy.
Tutto questo nel borgo veramente suggestivo che vi invito ad andare a visitare di Solomeo, molto 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 bello. Non so se è caldo o fresco, direttore. caldo, fa caldo.
No, diciamo siamo sulla temperatura attuale di circa 23 gradi.
Bene, dai, allora va benissimo gradevole. Così. Si prospetta una bella serata. Buon lavoro e buon divertimento, direttore. Ciao, alla prossima.
Grazie a te, Vincenzo, è stato un piacere. Buon pomeriggio.
Noi torniamo tra poco. Tommaso Loreto, Radio Firenze Viola, Fiorentina, poi Raimondo De Magistris. Vi aspetto.